Nel terminar queste parole, il giovane zoppo si alzò e partì. Partito lo zoppo, restammo tutti molto meravigliati della sua storia. Gettammo i nostri sguardi sopra il barbiere e gli dicemmo avere egli gran torto se quanto avevamo udito era vero. Signori, ci rispose alzando il capo, il silenzio da me osservato mentre quel giovine vi ha parlato deve servirvi di testimonianza, qualmente egli vi ha detto la pura verità. Ma per quanto egli abbia potuto dirvi, sostengo aver io dovuto eseguire quanto ho operato. Io ne faccio voi stessi giudici. Non erasi egli gettato nel pericolo? E senza il mio soccorso ne sarebbe egli partito tanto felicemente? Egli è troppo fortunato di essersene liberato con una gamba incomoda. Non mi sono io esposto a pericolo maggiore, onde levarlo da una casa in cui mi immaginava venisse maltrattato? Ha egli ragione di dolersi di me e di opprimermi di ingiurie cotanto atroci? Questo è quello che si guadagna a servir persone ingrate. Mi accusa di essere un ciarlone e questa è pura calunnia. Di 7 fratelli che noi eravamo, io son quelli che parlo meno ed ho maggiore spirito degli altri. Per farvelo vedere chiaramente, o miei signori, vi voglio narrar la mia e la loro storia. Erano tutti più ciarloni gli uni degli altri, ed in quanto alla figura, vi era ancora una differenza ben grande fra essi e me. Il primo era gobbo, il secondo sdentato, il terzo cieco, il quarto guercio, il quinto aveva le orecchie tagliate ed il sesto ha le labbra spezzate. Storia del primo fratello gobbo. Mio fratello maggiore, chiamato Bacbuck il Gobbo, era sarto di professione. Prese in affitto una bottega rimpetto ad un molino, ma conoscendo poco la sua partita, campava la vita con grandi stenti. Il molinaro, al contrario, viveva comodamente e possedeva una bellissima moglie. Un giorno mio fratello, lavorando nella sua bottega, alzò il capo e vide alla finestra del molino la molinara, la quale guardava nella strada. La trovò tanto bella da restarne innamorato. La molinara, appena ebbe penetrato i sentimenti di mio fratello, invece di sdegnarsene, risolse di divertirsi alle spalle di mio fratello. Aveva essa una pezza di stoffa molto bella, di cui era già a lungo tempo che voleva farsi un abito. La involse in un bel fazzoletto di seta ricamato e gliela mandò per mezzo di una sua giovine schiava. La schiava, perfettamente istruita, venne alla bottega del sarto. La mia padrona vi saluta, gli disse, e vi prega di farle un abito con questo drappo e questo modello. Mio fratello incaricò la schiava di dire alla sua padrona che tutto avrebbe abbandonato per servirla subito e l'abito sarebbe pronto per il giorno seguente. La mattina seguente la giovine schiava venne a vedere se l'abito era terminato. Bacbuck glielo consegnò ben piegato, dicendo: «Ho troppo interesse di contentare la vostra padrona per trascurare il suo abito. Voglio con la mia prontezza impegnarla a non servirsi in avvenire se non da me». Non era un quarto d'ora che la schiava aveva lasciato mio fratello quando ritornò con una pezza di raso. «La mia padrona, gli disse, è molto contenta dell'abito e vi prega di farle un paio di calzoni il più presto possibile con questa pezza di raso». «Tanto basta», rispose Bacbuck. «Potrete venirli a prendere verso sera». La molinara comparì spesso alla finestra e fu prodiga dei suoi vezzi onde dar coraggio a mio fratello. Egli lavorò con diligenza ed i calzoni furono ben presto terminati. La schiava venne a pigliarli, ma non portò il denaro. Lo sfortunato amante, tenuto a bada senza accorgersene nulla, aveva mangiato in tutto quel giorno, sicché fu obbligato di prendere ad imprestito qualche cosa onde comprarsi da cena. Il giorno seguente la giovine schiava venne a dirgli che il molinaro bramava parlargli. «La mia padrona», soggiunse, «gli ha detto tanto bene di voi, mostrandogli il vostro lavoro, da invogliarlo a farvi lavorare per lui pure, e ciò anche per poter riuscire su quanto ugualmente l'una e l'altro di voi bramate». Mio fratello si lasciò persuadere e se ne andò al molino con la schiava. Il molinaro lo accolse molto favorevolmente e, presentandogli una pezza di tela, «Ho bisogno di camice», gli disse, «questa è la tela, vorrei me ne faceste una ventina, se ve ne avanza me la restituirete». Mio fratello fu obbligato per 5 o 6 giorni a lavorare per cucire le 20 camicie del molinaro, il quale poscia diedegli un'altra pezza di tela per farne altrettante paia di mutande. Terminate queste, Bacbuck le portò al molinaro, il quale chiese quanto dovevagli, e mio fratello disse a contentarsi di 20 dramme d'argento. Il molinaro chiamò subito la giovane schiava e le disse di portare il saggiolo per vedere se la moneta era giusta. La schiava guardò mio fratello con sdegno per fargli capire ogni cosa esser rovinata se riceveva denaro Egli comprese subito e ricusò la sua mercede, ancorché ne avesse estremo bisogno. Nell'uscir della casa del molinaro venne a pregarmi di somministrargli di che vivere, dicendomi non essere stato pagato del suo lavoro. Gli diedi poche monete di rame e ciò lo fece sussistere qualche giorno magramente, non mangiando se non un po' di minestra. Un giorno egli entrò in casa del molinaro e, credendo questi che venisse a cercargli del denaro, gliene offerì. Ma la giovine schiava, trovandosi presente, fecegli di nuovo un cenno impedendogli di accettarne, dicendo venir solo a informarsi di sua salute. Il molinaro ne lo ringraziò e diedegli da fare una veste. Bacbuk gliela portò il giorno seguente ed il molinaro pigliò in mano la sua borsa. La giovine schiava guardò mio fratello. «Andate», egli disse al molinaro, «nulla ci affretta, faremo i conti un'altra volta». Sicché questo povero sciocco ritirossi nella sua bottega con tre grandi malattie, cioè a dire innamorato, affamato, senza denaro. La molinara era avara e trista. Non si contentò di aver ingannato mio fratello di quanto gli era dovuto, ma stimolò pure suo marito a vendicarsi dell'amore che quegli aveva per essa. Il molinaro invitò Bacbuk una sera a cena e, dopo avergli regalato un pessimo banchetto, gli disse: «Fratello, l'ora è troppo tarda per ritirarvi alla vostra casa. Restate pure qui». Dopo aver detto questo, lo condusse in un luogo del molino ove eravi un solletto. Indi lo lasciò e ritirossi con sua moglie. Alla metà della notte il molinaro venne a ritrovar mio fratello. «Vicino», gli disse, «dormite voi? La mia mula è inferma ed ho molto frumento da macinare. Molto piacere mi fareste voi, girando il molino in sua vece». Bacbuk, per dimostrargli di essere uomo di buona volontà, gli rispose esser pronto a prestargli simile servigio. Il molinaro allora lo legò a mezzo corpo come si farebbe ad una mula e, dandogli poscia un gran colpo con lo staffile sopra la schiena, gli disse: «Camminate, vicino!» «E perché mi battete?» gli rispose mio fratello. «Per incoraggiarvi», soggiunse il molinaro, «perché senza questo la mia mula non cammina». Fatti 5 o 6 giri voleva riposarsi, ma il molinaro gli replicò una dozzina di colpi bene assestati con lo staffile, dicendogli: «Coraggio, vicino, non vi fermate, vi prego, dovete camminare senza prender fiato, altrimenti rovinate la mia farina». Il molinaro obbligò mio fratello a girare in tal modo il molino per tutto il rimanente della notte. Sul far del giorno lo lasciò senza distaccarlo e ritirossi nella camera di sua moglie. Bacbuk stette per qualche tempo in questo stato e alla fine la giovine schiava venne a levarvelo. «Ah, quanto vi abbiamo compianto, la mia buona padrona ed io!» esclamò la perfida. «Noi non abbiamo parte alcuna al pessimo trattamento fattovi da suo marito». L'infelice Bacbuk nulla le rispose, tanto era lasso e pestato dai colpi. Ritornossene alla casa facendo una ferma e costante risoluzione di non più pensare alla molinara. Storia del secondo fratello sdentato. Il mio secondo fratello, chiamato Bakbara lo sdentato, camminando un giorno per la città, incontrò una vecchia in una strada remota, la quale lo fermò per dirgli: «Se avete tempo di venir meco, vi condurrò in un palazzo magnifico, ove vedrete una dama più bella del sole, la quale vi accoglierà con molto piacere e vi darà da far colazione con eccellente vino». Bakbara, avendo accettato, si incamminò con la vecchia. Giunsero alla porta di un gran palazzo, ove erano molti ufficiali e servitori. Alcuni volevano fermar mio fratello, ma non appena la vecchia ebbe loro parlato, lo lasciarono passare. Quella allora, voltasi a mio fratello, gli disse: «Ricordatevi adunque che la giovine dama, nella di cui casa vi conduco, ama la dolcezza ed il contegno, non vuole essere contraddetta». Bakbara la ringraziò di questo avviso e promise di profittarne. Essa lo fece entrare in un bel appartamento corrispondente alla magnificenza del palazzo, attorniato da una galleria ed avente nel mezzo un bellissimo giardino. Mio fratello udì all'improvviso un grande strepito, proveniente da una schiera di schiave allegre, le quali vennero a lui facendo schiamazzi di risa. Nel mezzo di quelle vide una giovane dama di una singolare bellezza. Essa occupò il luogo d'onore e poscia lo pregò di sedere, dicendogli con aria ridente: «Sono molto contenta di vedervi e vi auguro tutto il bene immaginabile». «Signora», le rispose Bakbara, «non ne posso bramare uno maggiore se non l'onore di stare alla vostra presenza». «Parmi che siate di umore allegro», replicò essa. «Quindi approverete di buona voglia che passiamo insieme allegramente il tempo». Ciò detto, comandò si preparasse la colazione e immantinente fu imbandita la tavola. Si assise poscia con le schiave e con mio fratello. Essendosi egli collocato in faccia alla dama, questa si accorse che egli non aveva denti ed osservarlo faceva alle schiave, le quali ne ridevano di tutto cuore con lei. Terminata la colazione, tutti si alzarono da tavola. 10 schiave presero gli strumenti, altre si diedero a danzare. Mio fratello danzò egli pure, e la dama ancora fece lo stesso. Dopo di aver per qualche tempo ballato, tutti si assisero per riposarsi e prender fiato. La dama gli fece porgere un bicchiere di vino e, sorridendo, guardò mio fratello per fargli intendere che essa beveva alla sua salute. Egli si alzò e stette in piedi mentre questa beveva, ed essa, invece di restituire il bicchiere, lo fece riempire e lo presentò a mio fratello perché facesse lo stesso. Questi prese il bicchiere dalla mano della dama e bevette in piedi in riconoscenza del favore fattogli. La giovine dama, poscia, lo fece sedere vicino ad essa e principiò ad accarezzarlo. Gli appoggiò la mano dietro il capo, dandogli di quando in quando dei piccoli schiaffi. Rapito, quasi fuori di sé per tali favori, riputavasi il più felice uomo del mondo e sentivasi tentato egli pure di scherzare con questa vaga persona, ma non ardiva pigliarsi tal libertà alla presenza di tante schiave, le quali tenevano sempre gli occhi fissi su di lui. La giovine dama continuò a dargli schiaffi leggeri, ma alla fine gliene applicò uno sì forte che egli ne rimase scandalizzato. Le sue schiave, studiandosi di divertirla, entrarono nel gioco. L'una dava al povero Bakbara dei buffetti sul naso, l'altra gli tirava l'orecchio a segno di strapparglielo ed altre gli applicavano schiaffi che passavano i limiti dello scherzo. Mio fratello tollerava ogni cosa con una meravigliosa sofferenza, affettando pure un'aria allegra e guardando la vecchia con un forzato sorriso. La dama allora prese la parola e disse a mio fratello: «Voi siete un bravo uomo. Io sono molto contenta di ritrovare in voi tanta dolcezza per i miei leggeri capricci». «Signora», ripigliò Bakbara, incantato da questi discorsi, «io non sono più padrone di me, sono tutto vostro, e a vostro agio potete di me disporre». Mio fratello era rapito fuor di se stesso, tanto era il suo contento. La giovine dama comandò alle schiave di principiar di nuovo i loro concerti. Esse obbedirono, e in questo, mentre la dama fece venire un'altra schiava e le ordinò di condurre mio fratello con lei, dicendole: «Fategli quello che voi sapete, poscia, riconducetemelo». «Guardatevi dall'opporvi a quanto da voi si esige», ripigliò la vecchia. «Precipitereste i vostri affari, i quali vanno a gonfie vele. Siete amato e vi si vuol rendere felice». Bakbara si arrese alle ragioni della vecchia e, senza proferire una sola parola, lasciossi condurre dalla schiava in una camera ove gli furono dipinte le sopracciglia di rosso, rasi i mustacchi, la barba e lo rivestirono da donna. Una volta vestito da donna, venne condotto alla presenza della giovine dama, la quale proruppe in sì grasse risate, vedendolo che si riversò sopra il sofà ove se ne stava assisa. Le schiave fecero altrettanto, battendo le mani in modo tale che mio fratello rimase molto imbarazzato a conservare il suo contegno. La giovine dama si alzò e, senza poter tralasciar di ridere, gli disse: «Dopo la compiacenza per me avuta, avrei torto di non amarvi con tutto il mio cuore. Ma bisogna fare ancora una cosa per mio amore, ed è di danzare nel modo in cui siete». Egli obbedì, e la giovine dama e le schiave danzarono con esso, ridendo come pazze. Dopo aver ballato per qualche tempo, si avventarono tutte sopra quel miserabile e tanti schiaffi gli diedero, tanti pugni e calci, che gli cadde a terra quasi privo di sentimenti. La vecchia lo aiutò a rialzarsi e, per non dargli tempo di risentirsi del pessimo trattamento fattogli, «Consolatevi», gli disse all'orecchio, «è giunta finalmente la fine dei vostri patimenti e siete per riceverne il premio. Non vi resta se non ad eseguire una bagatella. Ascoltate, la mia padrona è solita, quando ha un poco bevuto come oggi, di non lasciarsi avvicinare se non da quelli che sono in sottoveste. In tale stato si mette a correre avanti ad essi per la galleria e di camera in camera finché venga colta. Questa ancora è una delle sue bizzarrie. Voi siete agile e robusto ed in breve avrete il piacere di afferrarla. Ponetevi adunque presto in camicia e non fate smorfie». Il mio buon fratello aveva già fatto troppo per dispensarsi da simile inezia. Spogliossi ed intanto la giovine dama si fece levar la veste, rimanendo in sottana, per correre con maggior facilità. Quando entrambi furono in stato di principiar la corsa, la giovine dama pigliò il vantaggio di 20 passi circa e si pose a correre con un'agilità meravigliosa. Mio fratello la seguì di tutta sua possa, non senza eccitare le risa di tutte le schiave che battevano le mani. La giovine dama gli fece fare 2 o 3 giri nella galleria. Poscia entrò in una lunga sala oscura da cui scappò per un andirivieni a lei ben noto. Bakbarah, avendola perduta di vista, si vide obbligato a correre meno frettolosamente a causa dell'oscurità. Osservò finalmente un lume verso il quale ripigliò il suo corso ed uscì da una porta la quale subito gli fu serrata dietro. Immaginatevi se ebbe ragione di essere sorpreso, ritrovandosi nel mezzo di una strada di conciatori di pelli. Essi non lo furono meno nel veder lui in camicia, con le ciglia dipinte di rosso, senza barba e senza mustacchi. Principiarono a batter le mani, a fischiarlo, e molti gli corsero dietro e lo sferzarono con staffili di pelle. L'arrestarono pure, lo posero sopra un asino incontrato a caso e lo condussero per la città esposto alle risa di tutto il popolaccio. Per colmo di disgrazia, passando davanti alla casa del luogotenente criminale, questo giudice volle sapere la cagione di quel tumulto. I cuoiai gli dissero aver veduto uscire mio fratello nello stato in cui ritrovavasi da una porta dell'appartamento delle donne. A questa relazione il giudice fece dare allo sfortunato Bakbarah 100 bastonate sotto la pianta dei piedi. Indi lo fece condur fuori della città con la proibizione di non rientrarvi mai più. Storia del terzo fratello cieco. Il mio terzo fratello, chiamato Bakbak, era cieco, ed il suo avverso destino, avendolo ridotto alla mendicità, andavasene di porta in porta a chiedere l'elemosina. Un giorno, picchiando alla porta di una casa, il padrone della medesima dimandò: «Chi va là?» Mio fratello nulla rispose e picchiò una seconda volta. Il padrone della casa discese, aprì e domandò a mio fratello ciò che volesse. «Che mi diate qualche cosa per elemosina», gli disse Bakbak. «Voi siete cieco, mi pare», ripigliò il padrone di casa. «Oimè, questo è purtroppo vero», rispose mio fratello. «Stendete la mano», gli disse il padrone. Mio fratello gliela presentò, credendo gli volesse dare l'elemosina, ma il padrone gliela pigliò per aiutarlo a salire nella sua camera. Giunti entrambi nella camera, il padrone gli lasciò la mano, si rimise al suo luogo e di nuovo gli chiese quel che bramasse. «Vi ho detto», gli rispose Bakbak, «che desideravo da voi un'elemosina». «Buon cieco», replicò il padrone, «tutto quello che per voi posso fare è di augurarvi che il cielo vi restituisca la vista». «Aiutatemi almeno a discendere come mi avete aiutato a salire», replicò Bakbak. «La scala è dirimpetto a voi», ripigliò il padrone. «Discendete». Mio fratello si pose a discendere, ma mancandogli il piede a metà della scala si fece male alle reni e al capo. Si rialzò con gran pena ed uscì dolendosi e mormorando contro il padrone di casa, il quale rise della sua caduta. Nell'uscire della casa, 2 ciechi suoi compagni, i quali passavano, lo riconobbero alla voce e si fermarono per domandargli ciò che avesse. Gli narrò loro l'accaduto e dopo aver detto non avere in tutto il giorno ricevuto nulla, «Vi scongiuro», soggiunse, «di accompagnarmi fino a casa affinché io prenda alla vostra presenza qualche cosa del denaro che abbiamo in comune per comprarmi da cena». I 2 ciechi vi acconsentirono e si incamminarono verso casa. Bisogna osservare che il padrone della casa ove mio fratello era stato sì ben maltrattato era un ladro. Udì dalla finestra quanto Bakbak aveva detto a suoi compagni, perciò discese, li seguì ed entrò con essi in un'infelice casa ove abitava mio fratello. I ciechi si assisero e Bakbak disse: «Avendomi voi fatto depositario del denaro accumulato, voglio farvi vedere non essere io indegno della fiducia in me riposta. L'ultima volta, ve ne ricorderete, avevamo 10.000 dramme, le quali riponemmo in 10 sacchetti. Voglio mostrarvi qualmente io non vi ho posto mano. Eccoli, potete giudicare dal loro peso essere essi nel loro stato primiero». I suoi compagni, avendogli risposto fidarsi delle sue parole, aprì uno dei sacchetti. Ne cavò 10 dramme e gli altri ne cavarono ognuno altrettante. Mio fratello ripose poscia i 10 sacchetti al loro posto. Indi uno dei ciechi gli disse non esservi bisogno di nulla in quel giorno per cena, avendo egli sufficienti provvisioni per tutti e 3, mercè la carità di certe buone persone. Nello stesso tempo tolse dalla sua saccoccia del pane, del formaggio e della frutta. Pose il tutto sopra la tavola e poscia principiarono a mangiare. Il ladro, il quale se ne stava alla destra di mio fratello, sceglieva quanto di migliore vi era e con essi mangiava, ma qualunque cautela usar potesse per non fare strepito, Bak Bak l'udì masticare e subito esclamò: «Noi siamo perduti, vi è un forestiere con noi!» Stese la mano ed, afferrato il ladro per un braccio, si avventò sopra di lui dandogli forti schiaffi e pugni e gridando: «Al ladro! Al ladro!» Gli altri ciechi si posero essi pure a gridare ed a bastonare il ladro. Essendo egli forte e vigoroso ed avendo il vantaggio di vedere ove erano indirizzati i suoi colpi, ne scaricava dei pesanti ora sopra l'uno ed ora sopra l'altro, gridando egli pure «Al ladro!» I vicini ben presto accorsero allo strepito, ruppero la porta ed ebbero gran pena a separare i combattenti, ma finalmente, essendovi riusciti, chiesero loro il perché della questione. «Signori miei», disse mio fratello, non avendo mai abbandonato il ladro, «quest'uomo è un furfante, entrato per involarci il poco denaro che abbiamo». Dal canto suo il ladro aveva chiusi gli occhi all'apparir dei vicini, fingendo di esser cieco. «Miei signori», disse loro, «questo è un bugiardo, io vi giuro essere io un loro compagno e che essi ricusano di darmi la mia parte. Tutti e tre si sono rivolti contro di me ed io imploro giustizia». I vicini non vollero imbarazzarsi nella loro contesa e li condussero tutti e quattro dal luogotenente criminale. Giunti alla presenza di quel giudice, il ladro, senza aspettare di essere interrogato, disse, contraffacendo sempre il cieco: «Signore, giacché siete voi destinato per amministrare la giustizia in nome del califfo, il di cui potere voglia sempre più prosperare in cielo, vi confesserò essere ugualmente rei, i tre miei compagni ed io. Ma siccome ci siamo impegnati con giuramento a nulla confessare, se non obbligati dal tormento delle bastonate, se volete sapere il nostro delitto, comandate che ci vengano somministrate, incominciando da me. Mio fratello voleva parlare, ma gli fu imposto silenzio». Allora il ladro andò il primo sotto il bastone ed ebbe la costanza di lasciarsene dare fino a 30 colpi. Ma facendo vista di lasciarsi vincere dal dolore, aprì prima un occhio e poscia l'altro, gridando misericordia e supplicando il giudice di far sospendere le bastonate. Questi, vedendo che il ladro lo guardava con gli occhi aperti, gli disse: «Scellerato, che significa questo miracolo?» «Signore», rispose il ladro, «voglio scoprirvi un segreto importante se volete darmene in pegno l'anello che tenete nel dito». Il giudice fece sospendere le bastonate, gli consegnò il suo anello e promise di fargli grazie. «Sulla fede di questa promessa», ripigliò il ladro, «vi confesso, signore, che i miei compagni ed io ci vediamo molto chiaramente. Fingiamo di essere ciechi per entrare liberamente nelle case e penetrare fino negli appartamenti delle donne, ove abusiamo della loro debolezza. Vi confesso inoltre aver guadagnato con questo artificio 10.000 dramme fra tutti e quattro. Ne ho richieste oggi ai miei compagni 2.500, le quali mi appartengono. Essi me le hanno negate. Aspetto dalla vostra giustizia, o signore, la libertà e la mia parte delle 10.000 dramme. Mio fratello e gli altri due ciechi volevano giustificarsi da un'impostura cotanto orrenda, ma il giudice non si degnò ascoltarli. «Scellerati», disse loro il giudice, «in tal maniera dunque contraffate i ciechi, ingannate le persone sotto pretesto di eccitare la loro carità per commettere azioni cotanto inique?» «Questa è una calunnia», esclamò mio fratello, «nessuno di noi ci vede e ne chiamo Maometto a testimonio». Quanto disse mio fratello fu inutile. Egli e i suoi compagni ricevettero ognuno 200 bastonate. Il giudice aspettava sempre di veder loro aprir gli occhi ed attribuiva all'ostinazione ciò che non era possibile. In questo, mentre il ladro diceva ciechi: «Povere persone, aprite gli occhi, né aspettate di morir sotto il bastone». Rivolgendosi poscia al luogotenente criminale: «Signore», gli disse, «vedo bene che la loro malizia giungerà all'estremo e non apriranno mai gli occhi. Meglio sarebbe far loro la grazia e spedire qualcheduno meco a pigliare le 10.000 dramme nascoste». Il giudice vi acconsentì. Fece accompagnare il ladro da uno dei suoi domestici. Poscia gli contò 2.500 dramme, ritenendo il rimanente per sé. Indi esiliò il mio fratello ed i suoi compagni. Storia del quarto fratello Guercio. Alcus era il nome di costui ed egli diventò Guercio nel modo seguente. Essendo beccaio di professione, aveva un talento particolare per allevare i montoni. Un giorno in cui se ne stava nella sua bottega, un vecchio dalla barba bianca venne a comprar 6 libbre di carne, gliene diede il denaro del prezzo e se ne andò. Mio fratello trovò il denaro del vecchio, sì bello, bianco e ottimamente coniato, che lo pose da parte in uno scrigno. Lo stesso vecchio non tralasciò per 5 mesi continui di andare a pigliare ogni giorno la stessa quantità di carne e di pagarla in egual moneta, che mio fratello continuò a porre da parte. Alla fine dei 5 mesi, Alcus, volendo comprare una quantità di castrati e pagarli con quella bella moneta, aprì lo scrigno. Ma invece di ritrovarlo, restò sommamente attonito di vedere delle foglie tagliate in rotondo in luogo della moneta. Diedesi molti pugni nel capo, prorompendo in grida, le quali in breve attirarono il vicinato, la di cui sorpresa fu eguale alla sua quando ebbero udito l'accaduto. «Piacesse al cielo!» esclamò mio fratello piangendo, «che quel traditore di vecchio giungesse qui presentemente con la sua aria da ipocrita!» Appena ebbe terminata simile esclamazione, da lontano lo vide venire. Gli corse incontro precipitosamente ed afferrandolo con la mano. «Musulmani!» esclamò egli con tutta la forza. «Aiuto! Udite!» Nello stesso tempo narrò ad una gran moltitudine di popolo radunatosi intorno a lui ciò che già aveva raccontato a suoi vicini. Terminato che ebbe, il vecchio, senza scomporsi, gli disse freddamente: «Voi fareste molto bene a lasciarmi andare per i fatti miei e di riparare con quest'azione l'affronto fattomi alla presenza di tanto popolo, altrimenti vi potrebbe capitar peggio». «E che cosa potete dire contro di me?» esclamò mio fratello. «Volete dunque che lo pubblichi?» ripigliò il vecchio con la stessa voce. «Sappiate», soggiunse egli voltandosi al popolo, «che invece di vender carne di castrato, come dice, vende carne umana. Anche in questo momento che io vi parlo vi è un uomo scannato ed appeso fuori dalla vostra bottega a guisa di castrato. Vadasi colà e si vedrà se io dico la verità». Prima di aprir lo scrigno v'erano le foglie, mio fratello aveva ucciso un castrato in quel giorno, accomodato ed esposto fuori della sua bottega, secondo il solito. Egli protestò che quanto diceva il vecchio era falso, ma ad onta delle sue proteste, la plebe credula volle subito venire in chiaro dell'affare ed, obbligando Alcusa a rilasciare il vecchio, si assicurò di lui stesso e con furore corse fino alla sua bottega, ove vide l'uomo scannato ed appeso come l'accusatore aveva riferito, imperoché il vecchio, che era mago, aveva affascinati gli occhi del popolo, come affascinati aveva quelli di mio fratello, per fargli pigliare, invece di buon argento, le foglie da esso dategli. A tale spettacolo, uno di quelli che tenevano al cuso gli dette un gran pugno, dicendogli: «Come, uomo iniquo, in tal maniera dunque ci fai mangiare la carne umana?» Ed il vecchio, che non lo aveva abbandonato, gliene scaricò un altro, col quale cavogli un occhio. Tutte le persone pure che gli si poterono accostare fecero lo stesso. Non si contentarono di maltrattarlo, ma lo condussero alla presenza del luogotenente criminale, al quale presentarono il supposto cadavere, il quale avevano slegato e portato con loro, a ciò servisse di testimonio contro l'accusato. «Signore», disse il vecchio, «voi vedete un uomo il quale è tanto barbaro da uccidere le persone e vendere la loro carne invece di quella di castrato. Il pubblico aspetta con impazienza che ne diate un esemplare castigo». Il luogotenente criminale udì con sofferenza mio fratello, ma l'argento cangiato in foglie parevagli sì degno di poca fede che trattò mio fratello da impostore e, rapportandosene alla testimonianza dei suoi occhi, gli fece dare 500 bastonate. Avendolo poscia obbligato di dirgli ove fosse il suo contante, tolsegli quanto aveva e lo esiliò per sempre, dopo d'averlo esposto agli occhi di tutta la città per 3 giorni di seguito sopra un cammello. Storia del quinto fratello dalle orecchie tagliate.
Al-Naskar, finché visse nostro padre, se ne stette neghittoso.
Invece di lavorare per guadagnarsi il vitto, non aveva rossore di chiedere l'elemosina. Nostro padre morì carico di anni, lasciandoci tutto il suo avere, cioè 700 drammi di argento. Le dividemmo in parti uguali fra noi.
Al-Naskar,
il quale non aveva mai posseduto tanto danaro in una volta, si trovò molto imbarazzato per sapere come lo impiegherebbe. Si consigliò a lungo tempo da se stesso su tale proposito e risolse finalmente di impiegarlo in tanti vetri che andò a comprare. Pose egli tutto in una gran cesta e scelse una picciola bottega ove s'assise tenendo la cesta davanti a sé e la schiena appoggiata al muro, aspettando l'arrivo degli avventori. In quella positura, tenendo gli occhi fermi sopra il suo canestro, si pose a pensare
e immerso in questo pensiero, pronunciò le seguenti parole ad alta voce per essere udito da un sarto a lui vicino. «Questo canestro, disse, mi costa 100 dramme, cioè quanto io mi ritrovo avere in questo mondo. Io benissimo ne ritrarrò 200 dramme, che di nuovo impiegherò in vetri, e ne ricaverò 400, in tal maniera continuando, in progresso di tempo radunerò 4.000 dramme. Di 4.000 dramme con facilità ne farò fino ad 8.000. Quando ne avrò 10.000, abbandonerò subito la mercanzia dei vetri per farmi gioielliere. Negozierò in diamanti, in perle, in ogni sorta di gioie. Possedendo allora ricchezze a seconda delle mie brame, comprerò un palazzo, molti campi e terre, schiavi e eunuchi e cavalli, farò banchetti e grande strepito nel mondo. Introdurrò in mia casa quanti suonatori vi saranno nella città, ballerini e ballerine. Non mi contenterò di tutto questo e radunerò fino a 100.000 dramme. Quando mi vedrò ricco di 100.000 dramme, mi reputerò uguale ad un principe e manderò a chiedere in matrimonio la figlia del gran visir, facendo dire a quel ministro aver io udito meraviglie della bellezza, della saviezza, dello spirito e delle altre qualità tutte di sua figlia, ed essere io pronto a sborsargli 1.000 pezzi d'oro per le nostre nozze. Dopo la cerimonia delle nostre nozze, continuò Al-Naskar, prenderò dalle mani d'un mio familiare a me vicino una borsa di 500 pezzi d'oro che distribuirò alle paraninfe perché mi lascino solo con la mia sposa. Quando si saranno ritirate, mia moglie si coricherà alla prima. Io mi coricherò in seguito vicino ad essa, con le spalle voltate, e passerò la notte senza dirle una parola. L'indomani ella non mancherà di lagnarsi della mia indifferenza e del mio orgoglio alla madre, moglie del gran visir. Del che avrò grandissima gioia. Sua madre verrà a trovarmi, mi bacerà le mani con rispetto e mi dirà: «Signore, perché non oserà chiamarmi suo genero per timore di dispiacermi parlandomi tanto familiarmente? Vi prego di non isdegnar di guardare mia figlia e di avvicinarvela». Simile discorso non mi commuoverà punto, e la mia suocera, ciò vedendo, prenderà un bicchier di vino e, dandolo in mano alla cara figliuola mia sposa, «Andate», le dirà, «presentategli voi stessa questo bicchier di vino. Egli non avrà forse la crudeltà di rifiutarlo da così bella mano». Mia moglie verrà col bicchiere, restando in piedi tutta tremante innanzi a me. Quando vedrà che io non volgerò affatto lo sguardo dal suo lato e che persisterò a spregiarla, mi dirà: «Mio cuore, anima mia, mio amabile signore, vi scongiuro per i favori di cui il cielo vi colma di farmi la grazia di ricevere questo bicchiere di vino dalla mano della vostra umilissima serva». Allora, stancato dalle sue preghiere, le lancerò uno sguardo terribile, dandole un solenne schiaffo sulla guancia e spingendola col piede sì vigorosamente da mandarla a cadere oltre il sofà. Mio fratello era talmente immerso in quelle visioni chimeriche che accompagnò l'azione col piede e disgraziatamente ruppe tutti i suoi vetri. Il sarto suo vicino, il quale aveva udito la stravaganza del suo discorso, diede in uno scroscio di risa quando vide cadere il paniere, dicendogli: «Uomo iniquo, dovresti morir di vergogna nel maltrattare una giovine sposa, la quale non t'ha dato nessuna cagione di lagnarti di essa. Sei ben brutale per dispregiare le lacrime e le attrattive di sì amabile creatura. Se io fossi in luogo del gran visir tuo suocero, ti farei dare 100 colpi di staffile e passeggiare per la città con l'elogio che meriti». Mio fratello, a simile accidente, rientrò in se stesso e, vedendo essergli ciò avvenuto per il suo insopportabile orgoglio, si batté il volto, si lacerò gli abiti e si pose a piangere in modo da far radunare intorno a sé i vicini e quelli che di là passavano per andare alla preghiera del mezzodì. Intanto la vanità gli si era dissipata insieme al suo patrimonio e piangeva ancora il suo destino, quando una signora di considerazione, salita su una mula riccamente bardata, passava per di là. Lo stato in cui vide mio fratello la commosse e domandò chi egli era e la sua sciagura. Le si rispose solamente essere un povero uomo, il quale aveva impiegato tutto il suo scarso avere alla compra d'un paniere di vetrerie, e queste, essendo cadute e rottesi, non possedeva più nulla. Immantinente la signora si volse ad un eunuco da cui era accompagnata e disse: «Dategli quanto avete sopra di voi». L'eunuco obbedì e pose in mano a mio fratello 500 pezzi d'oro. Al-Naskar credé morire dalla gioia ricevendo tal somma. Diede 1.000 benedizioni alla signora e, dopo aver chiusa la sua bottega, dove la sua presenza non era più necessaria, se ne andò a casa. Egli faceva profonde riflessioni sul grande beneficio ricevuto quando sentì picchiare alla sua porta. Prima di aprire domandò chi fosse ed avendo riconosciuto essere una donna, aprì. «Figliuol mio», gli disse colei, «debbo chiedervi una grazia. Essendo ora il tempo della preghiera, vorrei lavarmi per essere in stato di farla. Lasciatemi, se vi piace, entrare in casa vostra e datemi un vaso d'acqua». Mio fratello non tralasciò di accordarle quanto domandava. Le diede un vaso pieno d'acqua. Poscia, riprendendo il suo posto e sempre occupato della sua avventura, mise l'oro in una specie di borsa atta a portarsi alla cintura. Intanto la vecchia fece la sua preghiera e Poscia s'avvicinò a mio fratello, prostrandoglisi e due volte battendo la terra con la sua fronte come se avesse voluto pregar Dio. Indi, rialzata, si augurò ogni specie di bene a mio fratello, ringraziandolo della sua bontà. Siccome era vestita poveramente e si umiliava moltissimo innanzi a lui, pensò che gli demandasse l'elemosina. Presentò le due pezzi d'oro. La vecchia retrocedette con sorpresa, come se mio fratello le avesse arrecato un'ingiuria. «Gran Dio!» gli disse. «Che vuol dir ciò? Mi prendete forse per una di quelle miserabili le quali entrano audacemente in casa altrui per chiedere l'elemosina? Ripigliatevi il vostro denaro, perché io non ho bisogno, grazie al cielo. Appartengo ad una giovine signora di questa città che non mi lascia mancar nulla». Mio fratello le chiese se poteva procurargli l'onore di vedere quella signorina. «Molto volentieri», gli rispose. «Le sarà molto a grado lo sposarvi e mettervi in possesso di tutti i suoi beni, facendovi signore di lei. Prendete il vostro denaro e seguitemi». Rapito d'aver trovato una gran somma di denaro e insieme una donna bella e ricca, non considerò null'altro. Egli prese 500 pezzi d'oro e si lasciò condurre dalla vecchia. Essa camminò avanti ed egli la seguì da lontano fino alla porta di una gran casa. La vecchia lo fece entrare per il primo e dopo avergli fatto attraversare una corte, l'introdusse in una camera. Mentre la vecchia andò ad avvertire la signora, egli si assise e sentendo caldo si levò il turbante e se lo mise vicino. Poco dopo vide entrare la giovine signora. Egli si alzò per riceverla. La signora gli si assise vicino, dimostrandogli molta gioia nel vederlo. «Noi non siamo qui molto comodamente», soggiunse. «Venite, datemi la mano». Ciò detto gli presentò la sua e lo condusse in una camera remota, ove conversò ancora qualche tempo con lui. Poi lo lasciò dicendogli «Aspettatemi, ora vengo». Egli attese. Ma invece della dama venne uno schiavo nero con la sciabola in mano. «Che fai tu qui?» disse a mio fratello. Al-Naskar, al suo aspetto, fu talmente preso dallo spavento che non ebbe forza di rispondergli. Lo schiavo lo spogliò, gli tolse l'oro e gli diede diversi colpi di sciabola sulle spalle e gli tagliò le orecchie. Lo sciagurato cadde per terra ove restò senza moto. Il nero, credendolo morto, chiese del sale. La schiava greca ne portò pieno un bacile, con cui fregarono le piaghe di mio fratello, il quale ebbe la costanza, ad onta delle sue ferite, di non dar segni di vita. Il nero e la schiava greca, essendosi ritirati, la vecchia che lo aveva condotto a sì mal partito, venne a prenderlo pei piedi e lo trascinò fino ad una botola. L'aprì e ve lo gettò dentro, ove si trovò in un luogo sotterraneo con diversi corpi di persone state assassinate. Il sale di cui erano state fregate le sue piaghe gli aveva conservata la vita. Riprese a poco forza abbastanza per sostenersi e a capo di due giorni, avendo aperto la botola durante la notte ed avendo osservato nella corte un luogo proprio a nascondersi, vi stette fino allo spuntar del giorno. Allora vide comparire la detestabile vecchia, la quale aprì la porta della strada e partì per andare in cerca di altra preda. Perché essa non lo vedesse, non uscì dal suo nascondiglio se non alcuni momenti dopo di lei e venne a rifugiarsi da me, raccontandomi tutte le avventure accadutegli in sì poco tempo. A capo di un mese guarì perfettamente delle sue ferite per grandi rimedi da me somministratigli. Egli risolse di vendicarsi della vecchia e a tal uopo fece una borsa assai grande per contenere 500 pezzi d'oro e invece di oro la riempì di pezzi di vetro. S'attaccò il sacco interno alla cintura, si vestì da vecchia e prese una sciabola che ebbe cura di nascondere sotto la sua veste. Un mattino incontrò la vecchia che passeggiava per la città, cercando l'occasione di fare un cattivo gioco a qualcuno. Egli le si avvicinò, contraffacendo la voce di una donna. «Non avreste», le disse, «un saggiuolo da prestarmi? Sono una persiana da poco qui giunta. Ho portato dal mio paese 500 pezzi d'oro. Vorrei vedere il loro peso». «Buona donna», gli rispose la vecchia, Non potevate rivolgervi meglio? Seguitemi, vi condurrò da mio figlio, il quale cambia valute. Egli vi farà il piacere di pesarveli. Ma non perdiamo tempo affinché lo troviamo prima che vada alla sua bottega. Mio fratello la seguì fino alla casa dove l'aveva introdotto la prima volta e la porta fu aperta dalla schiava greca. La vecchia menò mio fratello in una camera dove lo fece attendere un momento mentre andò a chiamare il figliuolo. Il preteso figliuolo venne sotto la forma dell'infame schiavo nero. «Maledetta vecchia», disse a mio fratello, «alzati e seguimi». Ciò detto camminò avanti per condurlo al luogo dove voleva assassinarlo. Al-Naskar si alzò, lo seguì e tirando la sciabola di sotto la sua veste gliela scaricò di dietro, sì dritta sul collo che gli tagliò la testa. Egli la prese con una mano e con l'altra trascinò il cadavere fino al sotterraneo, dove lo gettò insieme alla testa. La schiava greca, accostumata a tali operazioni, venne ben presto col bacino di sale, ma quando vide Al-Naskar con la sciabola in mano, lasciò cadere il bacino e se ne fuggì. Ma mio fratello, correndo più sollecito di lei, la raggiunse e le fe volare la testa di sopra le spalle. L'iniqua vecchia accorse al rumore ed egli se ne impadronì prima che avesse il tempo di sfuggirgli. «Perfida!» esclamò. «Mi riconosci tu? Io sono colui presso il quale entrasti or fa un mese per lavarti e fare la tua preghiera d'ipocrita. Te ne sovviene?» Allora quella si inginocchiò per chiedere perdono, ma egli la fece in quattro pezzi. Non restava altri se non la signora, la quale non sapeva nulla di quanto avveniva in sua casa. Mio fratello la cercò e trovolla in una camera dove quasi svenne al vederlo comparire. «Signora», le disse, «come potete vivere con persone sì inique come quelle di cui mi son vendicato così giustamente?» «Io era», gli rispose colei, «moglie di un onesto mercante». E la maledetta vecchia, di cui non conosceva affatto la nequizia, veniva a vedermi qualche volta. «Signora», mi disse un giorno, «noi abbiamo nozze a casa nostra e mi fareste gran piacere se mi volete far l'onore di venirvi». Io mi lasciai persuadere e prendendo il mio più bell'abito, con una borsa di 100 pezzi d'oro, la seguì. Ella mi condusse in questa casa dove trovai questo moro, il quale mi tenne per forza 3 anni con mio gran dolore». «Nella maniera con cui questo detestabile moro si governava», riprese mio fratello, «avrà accumulato senza dubbio grandi ricchezze». «Ve ne ha tante», soggiunse quella, «che diverrete ricco per sempre se potete portarle con voi. Seguitemi e le vedrete». E condusse Al-Naskar in una camera dove gli fece vedere effettivamente diversi forzieri pieni d'oro. «Andate», gli disse la signora, «e conducete molta gente per portar via tutto ciò». Mio fratello non se lo fece dire 2 volte. Uscì e non istette fuori se non quanto gli fu duopo per riunire 10 uomini. Li condusse seco e giungendo alla casa fu meravigliatissimo di trovare la porta aperta. Ma lo fu molto più quando entrato nella camera dove aveva veduti i forzieri non ne trovò nemmeno uno. La signora, più astuta e più diligente di lui, ne li aveva fatti levare ed era sparita anch'essa. In difetto dei forzieri e per non ritornarsene con le mani vuote, fece portar via quante suppelletti li v'erano nelle camere e nella guardaroba, ma uscendo dalla casa dimenticossi di chiudere la porta. I vicini, che avevano riconosciuto mio fratello e veduto i facchini andare e venire, corsero ad avvertire il giudice di polizia di questo sgombero, a loro sembrato sospetto. Al-Naskar passò la notte tranquillamente, ma all'indomani, all'uscir di sua casa, trovò 20 uomini delle genti del giudice di polizia, i quali si impadronirono di lui dicendogli «Venite con noi, il nostro signore vuol parlarvi». Quando le guardie ebbero condotto mio fratello innanzi al giudice di polizia, questo magistrato gli disse «Dove avete prese le suppelletti li fatte portare ieri in casa vostra?» «Signore», rispose Al-Naskar, «io son pronto a dirvi la verità». Allora mio fratello gli narrò sinceramente quanto gli era avvenuto. Il giudice, senza nulla promettere a mio fratello, mandò in casa sua alcune delle sue genti per portar via quanto vi era. E quando gli fu detto non rimanervi più niente e trovarsi ogni cosa nella sua guardaroba, egli comandò a mio fratello di uscire al momento dalla città e di non ritornarvi mai più. Al-Naskar obbedì all'ordine senza dir nulla ed uscì dalla città per rifugiarsi in un'altra. Per la strada fu incontrato da ladri, che lo spogliarono, lasciandolo nudo come la mano. Non appena seppi questa sciagurata notizia,
presi un abito, mandando a trovarlo dov'era. Dopo averlo consolato il meglio che potei, lo ricondussi e lo feci rientrare segretamente nella città, dove n'ebbi altrettanta cura quanta degli altri suoi fratelli. Storia del fratello dalle labbra spezzate. Dapprima costui si industriò molto bene con le 100 dramme avute in eredità, come gli altri fratelli, ma un rovescio di fortuna lo ridusse nella necessità di domandar l'elemosina. Vi riusciva benissimo e soprattutto cercava procurarsi l'adito nelle grandi abitazioni per mezzo dei familiari, a fine di avere un libero accesso presso i padroni e muovere la loro compassione. Un giorno, passando innanzi ad un palagio magnifico, la cui porta lasciava vedere un cortile spaziosissimo, si rivolse ai portinai e li pregò a fargli l'elemosina. «Entrate», gli risposero, «e dirigetevi al padrone». Mio fratello entrò nel vastissimo palagio. Arrivato ad un grande edificio quadrato d'una bellissima architettura, entrò in un vestibolo da dove scorse un bellissimo giardino. Avanzossi ed entrò in una camera riccamente addobbata, dove scorse un venerabile uomo con lunga barba bianca seduto sopra un sofà. Infatti era il Barmecida stesso, il quale gli diede col modo più obbligante il benvenuto, domandandogli quel che desiderava. «Signore», gli rispose mio fratello, «sono un povero uomo ed ho bisogno del soccorso dei potenti e generosi come voi». Il Barmecida esclamò: «È possibile che io, stando a Baghdad, un uomo come voi viva in tanta necessità? Ah, non posso soffrirlo!» «Signore», ripigliò mio fratello, «vi giuro che oggi non ho mangiato niente». «Possibile», rispose il Barmecida, «che siate digiuno a quest'ora? Ohimè, il povero uomo muore di fame, o là servi, portateci il bacino e l'acqua affinché ci laviamo le mani». Benché niun servo apparisse e mio fratello non vedesse né acqua né bacino, il Barmecida nondimeno si fregava le mani come se qualcuno vi avesse versato l'acqua al di sopra, e ciò facendo diceva mio fratello: «Avvicinatevi dunque, lavatevi come me». Shahabak gli si avvicinò e fece come lui. «Andiamo», disse allora il Barmecida, «portateci il pranzo senza farci aspettare». Ciò detto, quantunque non si portasse nulla, fece come se avesse preso qualche cosa da un piatto e portato alla bocca e masticando a vuoto, disse a mio fratello: «Mangiate, ospite mio, ve ne prego, operate liberamente come se foste a casa vostra». «Che dite di questo pane?» riprese il Barmecida. «Non lo trovate eccellente?» «Ah, signore», soggiunse mio fratello non vedendo né pane né carne, «non ne ho mai mangiato di così bianco e delicato». «Mangiate dunque tutta la vostra porzione», replicò il Barmecida. «Che si apporti ora un intingolo», esclamò il Barmecida. «Ebbene, che ve ne pare?» «È meraviglioso», soggiunse Shahabak. «Vi si sente l'ambra, il garofano, la luce moscata, lo zenzero, il pepe ed erbe odorifere di cui una non impedisce di sentir l'altra. E quale voluttà!» «Fate onore a quest'intingolo», replicò il Barmecida. «Mangiate dunque, ve ne prego». «Signore», gli rispose mio fratello, cui faceva male le mascelle a forza di masticare a vuoto, «vi assicuro che sono talmente sazio da non poter più mangiare un solo boccone». «Mio ospite», riprese il Barmecida, «dopo aversi ben mangiato bisogna bere. Voi bevete anche del vino?» «Signore», gli disse mio fratello, «non bevo vino, se vi piace, essendomi proibito». «Siete troppo scrupoloso», replicò il Barmecida. «Fate come me». «Ne beverò dunque per compiacenza», soggiunse Shahabak. Il Barmecida ordinò il vino, ma non fu più reale della carne. Egli finse di mescere e di bere per il primo, poi di versarne a mio fratello e presentargli il bicchiere, dicendo: «Bevete alla mia salute e ditemi se lo trovate buono». Mio fratello finse di prendere il bicchiere e di guardarlo come per vedere se il colore del vino era bello e di portarlo al naso per giudicare se l'odore era piacevole. Poi fece un profondo inchino al Barmecida per dimostrargli qualmente prendevasi la libertà di bere alla sua salute. «Signore», disse egli, «io trovo questo vino eccellente, ma non mi sembra tanto forte». «Se lo desiderate più forte non avete che a parlare», rispose il Barmecida. «Nella mia cantina ve ne ha di molte specie. Vedrete se vi contenta quest'altro». Ciò detto finse versarsi altro vino per sé e poscia a mio fratello e lo fece tante volte che Shahabak, fingendo che il vino l'avesse riscaldato, contraffece l'ubriaco
ed alzando la mano batté sì fortemente sulla testa del Barmecida che lo rovesciò per terra. Voleva batterlo ancora, ma il Barmecida, difendendosi con la mano, esclamò: «Siete pazzo?» Allora mio fratello, rattenendosi, gli disse: «Signore, voi avete avuta la bontà di ricevere in casa vostra un vostro schiavo e di dargli un gran banchetto. Dovevate contentarvi di avermi dato da mangiare, non bisogna darmi del vino». Com'ebbe terminate queste parole, il Barmecida, invece di inquietarsi, si mise a ridere a più non posso, dicendo: «È lungo tempo che vado in traccia d'un uomo del vostro carattere». Il Barmecida fece mille carezze a Shahabak, aggiungendo: «Non solo vi perdono il colpo datomi, ma voglio altresì che diveniamo amici e non abbiate altra casa che la mia. Avete avuto la compiacenza di accomodarvi al mio umore e la pazienza di sostenere la burla fino alla fine, ma ora mangeremo realmente». Ciò detto, picchiò le mani, comandò a diversi famigli di imbandire la tavola e di servire. Venne obbedito prontamente e mio fratello fu regalato delle stesse vivande gustate prima col pensiero. Il Barmecida trovò in mio fratello tanto spirito e tanta intelligenza in tutte le cose che pochi giorni dopo gli affidò la cura di tutta la sua casa e di tutti i suoi affari. Mio fratello compì benissimo il suo dovere per lo spazio di 20 anni. Dopo questo tempo il Barmecida, aggravato dalla vecchiaia, morì e, non avendo lasciati eredi, si confiscarono tutti i suoi beni a favore del principe. Si spogliò mio fratello di quanto aveva ammassato, sì che, vedutosi ridotto al suo primo stato, si unì ad una carovana dei pellegrini della Mecca. Per sciagura la carovana fu attaccata e saccheggiata da una banda di beduini superiore a quella dei pellegrini. Mio fratello divenne schiavo di un beduino, il quale gli diede una bastonata per obbligarlo a riscattarsi. Shahabak protestò di essere bastonato inutilmente, dicendo: «Io sono vostro schiavo e potete disporre di me a vostro grado, ma vi dichiaro essere io in estrema povertà, impossibilitato quindi di riscattarmi». Mio fratello ebbe un bel esporgli la sua miseria e provare di commuoverlo con le lacrime. Il beduino fu impassibile e pieno di dispetto di vedersi defraudato di una somma considerevole su cui aveva contato, prese il suo coltello e gli fendé le labbra. E dopo averlo mutilato in modo barbaro, lo condusse sopra un cammello sulla cima d'una montagna deserta, dove lo lasciò. Alcuni viaggiatori, avendolo incontrato, mi avvertirono del luogo ove egli era. Vi accorsi sollecitamente e trovai lo sfortunato Shahabak in uno stato deplorevole. Lo soccorsi e lo ricondussi meco. «Ecco quanto raccontai al califfo Mostas Erbillah», aggiunse il barbiere. Questo principe mi applaudì con nuovi scoppi di risa. «Veramente», soggiunse, «il titolo di taciturno non vi è stato dato invano, ma per certe ragioni non di meno vi comando di uscire al più presto della città. Andate e che io non senta più parlare di voi». Io cedetti alla necessità, viaggiando parecchi anni in lontani paesi. Saputo finalmente la morte del califfo, feci ritorno a Baghdad, ove non trovai più nessuno dei miei fratelli in vita. Fu al mio ritorno in quella città che resi al giovine zoppo il servigio importante da voi conosciuto, e avete veduta la sua ingratitudine e il modo ingiurioso in cui m'ha trattato. Invece di essermi riconoscente, ha preferito fuggirmi e allontanarsi dal suo paese. Corsi di provincia in provincia, e oggi finalmente lo ho incontrato. Sire, così il sarto terminò di raccontare al sultano di Gasgar la storia del giovine zoppo e del barbiere di Baghdad, nel modo che ebbi l'onore di dire ieri a vostra maestà. Quando il barbiere finì, trovammo che il giovine non aveva avuto torto di chiamarlo un ciarlone. Non di meno lo facemmo restare con noi. Ci mettemmo a tavola e stemmo a godere fino alla preghiera del tramonto del sole. Allora tutta la compagnia si separò ed io andai a lavorare nella mia bottega. «Questo, o sire», concluse il sarto, «è quanto dovea dire per appagare la maestà vostra. A voi spetta di pronunciare se siamo degni della vostra clemenza oppure del vostro sdegno». Il sultano di Gasgar lasciò scorgere sopra il suo viso un'aria allegra, la quale ridonò la vita al sarto e ai suoi compagni. «Non posso negare», egli disse, «non essere io maggiormente commosso dall'istoria del giovine zoppo e da quella del suo barbiere e dei suoi fratelli, anziché dall'istoria del mio buffone. Ma prima di rimandarvi tutti e quattro alle vostre case, e che si seppellisca il corpo del gobbo, vorrei vedere questo barbiere. Nello stesso tempo spedì un usciere in compagnia del sarto, il quale sapeva dove stava di casa. L'usciere ed il sarto ritornarono conducendo con essi il barbiere, il quale era un vecchio di 80 anni. Il sultano non poté a meno di non ridere vedendolo. «Uomo taciturno», gli disse, «ho saputo che voi sapete delle storie mirabili. Vorrei me ne raccontaste qualcheduna».
«Sire», risposegli il barbiere, «sospendiamo per ora, se vi piace, le storie. Avrei molto piacere di esaminar da vicino questo gobbo».
Egli vi si avvicinò, si assise in terra, pigliò il capo sopra le sue ginocchia e, dopo averlo attentamente mirato, proruppe all'improvviso in uno scoppio tale di risa e con sì poco contegno da lasciarsi cadere alla rovescia senza considerare ritrovarsi egli alla presenza del sultano di Gasgar. Rialzandosi poscia senza cessare di ridere, esclamò:
«Si dice bene, con ragione, che non si muore senza motivo. Se un'istoria giammai ha meritato di essere scritta in lettere d'oro, deve essere quella di questo gobbo».
A queste parole ognuno guardò il barbiere come un buffone.
«Uomo taciturno», soggiunse il sultano, «ditemi, perché ridete?»
«Sire», rispose il barbiere, «giuro per il genio benefico della maestà vostra non essere questo gobbo per anco morto. Egli vive».
Nel terminar queste parole pigliò una scatoletta ove erano molti rimedi e ne cavò una piccola ampolla balsamica con cui unse lungamente il collo del gobbo. Pigliò poscia dal suo astuccio un ferro che gli pose fra i denti e, dopo avergli aperta la bocca, gli immerse nel palato due piccole molle con le quali cavò la spina che a tutti fece vedere. Il gobbo subito starnutì, distese le braccia ed i piedi, aprì gli occhi e diede molti altri segni di vita. Il sultano, rapito da maraviglia e da giubilo, ordinò che l'istoria del gobbo fosse unita a quella del barbiere, affinché la loro memoria giammai non si estinguesse. Né si contentò di questo, e perché il sarto, il medico ebreo ed il mercante cristiano non si ricordassero se non con piacere dell'avvenimento del gobbo, non li rimandò a casa se non dopo aver loro donato una veste molto ricca. Quanto al barbiere, l'onorò di una pensione e lo ritenne, finché visse, alla sua corte.